Buonasera a tutte, Rosh Chodesh, buon Rosh Chodesh Nissan, bellissimo il mese dei Nissim, adesso come non mai stiamo vivendo, come diceva qualcuno, stiamo proprio vivendo la storia, mamash letteralmente vivendo la storia. E allora, infatti le seconde rebbe che ho scelto sono legate non solo all'Haftarah, che studiamo ogni settimana insieme, ma anche appunto ai Nissim, a Rosh Chodesh, Nissan. Allora, però prima partiamo come ogni settimana dalla sintesi della Parashah. Allora siamo nuovo Humash, siamo un Humash Vaikra, Parashat Vaikra. Dunque ricordiamo come parte la Parashah con le offerte spontanee, vuol dire ognuno quello che vuole offrire. Allora abbiamo le offerte di Olah prelevate dai bovini, dal greggio, dai volatili. Poi abbiamo la Minchah. E tutte le categorie di Minchah, quella non cotta, quella cotta in forno, quella in padella, nella teglia. Poi abbiamo le offerte delle primizie del grano. Poi abbiamo i Shelamim, che abbiamo studiato l'altro giorno, bovini, gregge e capretti. Poi abbiamo il Korban Chattat, dunque abbiamo tutti diversi, dunque Olah, Korban Olah, poi la Minchah, poi Korban Shelamim, poi Korban Chattat per il Kohen Gadol. Quello poi per la comunità, quello per un capo del popolo, principe come abbiamo studiato, e per la persona comune. E poi abbiamo Asham, Korban Asham, e a seconda delle possibilità economiche ovviamente, e abbiamo l'offerta farinacea per un sacrificio di Khatat, e poi abbiamo l'offerta per una trasgressione non certa, e per un atto disonesto. Questo molto in breve, tutti, cioè gli argomenti di cosa tratta la Parashah di Vaikra. Adesso andiamo, appunto, come dicevo tutta la settimana, non vedevo l'ora di arrivare a giovedì per prendere qualche spunto, secondo l'ottica della Hassidut. Allora, partiamo prima, ho fatto la sintesi della Parashah, ma visto che oggi, proprio oggi, è Rosh Chodesh, e come vedete ancora da noi in piena luce, Baruch Hashem. Dunque siamo in pieno Chodesh, Rosh Chodesh Nissan, e saluto anche la nostra regina. Siamo in due di regine oggi. Ciao carissima. E allora, siamo a Chodesh Tov Mevorach, anche a te carissima. Allora, Rosh Chodesh Nissan, un attimo. Ah, eccola. Mi dicevo. Ciao carissimo, dove sei? Sto
Sono
curiosando. Brava, brava. Mami
proprio
Graziella.
tenuto. Sono all'Ashur, dove la roba per così che serve, diciamo.
Giusto,
Oh, la
giusto.
tua mamma.
Ecco mia mamma. Mami ti sta salutando.
Oh, io saluto con la testa, non so come farlo qui.
Già, già brava che sei entrata, in effetti.
Forse è meglio che tolgo il coso, Sara?
Sì, metti in muto e ci avviamo. Allora, noi abbiamo fatto adesso la sintesi della Parashah e continuiamo con uno spunto della Chassidut del Rebbe a proposito di Rosh Chodesh Nissan. Allora, e perché anche ho scelto? Perché siccome stamattina nella Yom Yom vi avevo, per quelli che hanno seguito in live o in differita, vi avevo accennato, perché si accenna appunto nella Yom Yom di stamattina, tutto il concetto di questa lettura da Rosh Chodesh Nissan fino al 12 di Nissan, dunque 12 giorni, 12 tribù, 12 capi tribù, 12 offerte. Allora, andiamo, per essere più precisi, al capitolo 40, Passuk 17 del Humash Shemot. E se volete vi do anche la pagina. Allora, capitolo 40, un minuto che lo trovo qua. Un secondo. Potete aver messo il segno? Un attimo, no, ho messo su un'altra cosa. Un secondo, ci arrivo anch'io, vi dico anche la pagina. Allora, a proposito, appunto, che sarebbe la sesta chiamata di Parashat Pikudeh. E ciao, Esther, tu non sei arrivata a Trieste, ma la tua compaesana è qua. Esther è ancora in viaggio. Benvenuta carissima anche a te.
Grazie.
Buon
Shalom
Chodesh.
a tutte.
Shalom uvracha. Ciao Simonetta. Hodesh Tov Mevorach, Besorot Tovot, Amen, Amen, Amen. Allora, dicevo che al pagina 411 del Chumash di Moise Levi, per chi ha questo Chumash, comunque qualsiasi Chumash, Shemot, capitolo 40, pasuk 17, che sarebbe la parasha di Pikudeh, che abbiamo letto questo Shabbat, allora è scritto così: avvenne che il primo giorno del primo mese, cioè primo mese è Nissan, primo giorno Rosh Chodesh, dunque Rosh Chodesh Nissan, come oggi, nel secondo anno dall'uscita dall'Egitto, fu eretto il Mishkan. Moshe rese Mishkan, collocò i supporti, no? Distese il tutto, e dunque c'era dunque là quello che viene definito Hanukkah a Mishkan. Dunque il Mishkan, Vayi b'chodesh ha'rishon b'shana ha'sheni b'echad l'chodesh, hukam a Mishkan. Dunque il Mishkan viene eretto e dunque viene, c'è cioè l'inaugurazione del Mizbeach, sul quale poi soffrivano tutte le offerte di cui abbiamo fatto una parte, la lista di prima, no? E dunque, durante 12 giorni, i 12 capri tribù offrivano delle offerte speciali, appunto per questo, per questa inaugurazione, del Mizbeach. Ok, e ogni giorno c'era un altro Nassi. Ok. E in ricordo di questo, di questa usanza, no, dunque, in ricordo di questo avvenimento storico piuttosto, si ha l'usanza fino a oggi di leggere la Parashah del Nassi che quel giorno dunque aveva offerto quella offerta che poi, come avevo detto stamattina, erano tutte 12 identiche. Dunque, da Rosh Chodesh Nisan fino al 12, ogni giorno un offerente, un capotribù. E vediamo che quest'offerta dei Nesi'im, dunque dei capi tribù, era così importante e centrale al punto tale che, secondo Shulchan Aruch, non si pronuncia Tachanun i primi 12 giorni di Nisan, perché poi c'è gli 8 giorni di Pesach, che ovviamente essendo festa non si pronuncia Tachanun, ma i primi 12, anche, cioè da oggi non si fa più Tachanun fino alla fine del mese di Nisan, però mi direte come mai fino alla fine del mese, visto che 12 più 8 sono 20, dunque la maggior parte del mese non si fa Tachanun, allora hanno fissato che tutto il mese non si pronuncia Tachanun. Dunque la maggioranza sono i 12 giorni, 12 giorni delle offerte dei Nesi. La domanda che ponerebbe, dice, un attimo, abbiamo capito la centralità, l'importanza, ma visto che era un evento per quanto importante, per quanto storico, ma era un tanto, cioè era, no, anzi, era proprio quell'anno, nello specifico, come dice anche la Torah, come abbiamo letto nei Psukim, il primo giorno, Rosh Chodesh Nisan, del secondo anno dall'uscita dall'Egitto, e solo quella volta sono stati offerti, è stato offerto quello che hanno offerto i Nesi'im. No, per lo più anche era nel deserto, prima ancora di entrare in Eretz Israel. Dunque la domanda che si pone è come mai c'è questa usanza per tutte le generazioni fino a Mashiach, cioè fino adesso. Allora, e un altro, diciamo, domanda che viene posta è a proposito del Nusach degli Yirazon, perché una volta che si legge la lettura di quello che Tot Nasi ha offerto tot giorno, poi c'è un Yirazon, e appunto che si pronuncia dopo ogni offerta. E adesso cosa vediamo in questo Yerazon che abbiamo anche ricordato stamattina? E dice così: Shei be'iman yavdecha mishevet ploni, shekarati betoratcha parasha shel ha'nasi hayom, az yairu na alai kol nitzotzin kadishin vechol ha'orot ha'kdoshot ha'klulot b'kdushat ze ha'shevet. Infatti ve l'ho letto stamattina e ve l'ho mandato anche nel gruppo. Allora, se io faccio parte di questa tribù, che ho letto nella tua Torah, nella parasha del Nasi del giorno, allora su di me che si illuminano tutte le scintille sacre e tutte le luci sacre e sante che sono incluse nella santità di questa tribù. A priori, visto che ognuno di noi fa parte di una tribù, non si può far parte di due, giusto? E si va sempre secondo il padre, se mi direte, beh, se uno è la madre di una tribù, il padre di un'altra, si va sempre secondo il padre, e dunque possiamo far parte solo di una tribù. Dunque le altre 11 tribù, è inutile che io leggo anche le altre 11. È vero che oggi come oggi non sappiamo esattamente di quale tribù apparteniamo, però... Per esempio, i Coanim e i Leviim, che hanno la certezza di discendere dalla tribù di Levi, potrebbero leggere solo quella della tribù di Levi. E pourtant, come si direbbe in francese, ognuno di noi prega tutti i 12 giorni, ogni giorno, per una tribù. Allora, per capire ciò, dobbiamo capire la centralità di queste corbanot, di queste offerte, che è legata... Per importanza all'importanza, diciamo, speciale dell'inaugurazione dell'altare del Mizbeach. È vero che, come abbiamo ricordato prima, questa inaugurazione era di fatto nel deserto, ma, e qui il punto cruciale, lì e allora, e in quella data, e in quel momento, e in quel luogo, si è creata la. Il Yesod, il fondamento, si è creato l'inizio del servizio di Bnei Israel durante tutte le generazioni. Dunque, da lì parte per... È vero che era quella volta sola che l'hanno attuato, ma lì si è creato questo fondamento. Per, come dicevo prima, l'inizio di questo servizio divino del popolo ebraico durante tutte le generazioni. E notiamo anche che, come si dice, inaugurazione del Mizbeach, Hanukkah Mizbeach, ma Hanukkah anche deriva dal termine chinuch. Dunque, allo stesso, dunque, Hanukkah come chinuch, che vuol dire educazione. Allora, come sappiamo che l'educazione dei figli, degli alunni, di tutti i bambini ebrei del mondo, e dunque l'educazione crea questo fondamenta per tutta la vita, come diceva un'amica di mia mamma, Lea Shalom, de 0 a 8, no? Diceva sempre, come una persona che dai 0 agli 8 anni è stata formata. Così per la vita, no? Rimane poi per la vita. Dunque l'educazione, ecco perché anche il Rebbe metteva molto l'accento su mandare i bambini sempre, ideale nella scuola ebraica per tutto il ciclo della scolarità e anche dopo Yeshivot, però almeno gli asili e i primi anni di vita, perché quello è quello che dà, infatti si vede tante persone che nell'infanzia appunto hanno seguito degli asili o hanno frequentato delle scuole ebraiche e con un'educazione, diciamo, con un'impronta molto importante di ebraismo e poi, anche se poi hanno cambiato scuola, erano scuole non ebraiche, ma poi negli anni ritorna e una anche diceva, a proposito di una Morà, dopo anni c'è ancora la sua voce che mi suona nelle orecchie. Dunque, è una cosa che dunque dura a vita. Ok, dunque, pa questo parlando del Chinuch, e così anche ovviamente per la Chanukat HaMizbeach. Ecco perché questa inaugurazione dell'altare doveva essere fatta, attuata tramite le 12 tribù e nello specifico i loro 12 rappresentanti, per sottolineare che il servizio divino del popolo ebraico deve essere attuato attraverso tutte le parti del popolo, senza eccezione. E perché proprio il Nasi? Perché come dice anche il famoso detto, chi ha Nasi hu hakol, perché il Nasi, il capo, è tutto, perché in esso ha dunque, rappresentando in questo caso la sua tribù, ma comunque ne sia anche del popolo, ha in sé tutte le Nizzozzot. E dunque adesso possiamo capire perché questo ricordo è un ricordo perenne, eterno. Infatti fino ad oggi non lo attuiamo, dopo millenni, perché ogni Nassì nella sua generazione è come il Nassì di allora, di quella generazione passata, e attraverso questo legame che si crea con Nassì, col Sadiq della generazione con Nassì, allora attingiamo anche noi queste luci di cui parlavamo anche prima, vi ricordate? Queste forze di Kedusha, di santità, e che tutti noi abbiamo tanto bisogno. Adesso andiamo alla parasha di Vayikra. Allora, prima abbiamo ricordato la sintesi, adesso andiamo. Allora, riprendo dal primo passuk della parasha, e Vayikra el Moshe. Dunque, quello che abbiamo letto, dunque, domenica, che leggeremo Be'ezrat Hashem Shabbat, dunque, questo nuovo Chumash, Vaikra el Moshe Hashem. Allora, Vaikra, allora, letteralmente si rivolse a Moshe. Dunque, non è specificato chi si rivolse a Moshe. Con affetto, e parlò solo a lui, entro i limiti della tenda del convegno, dicendo seguenti parole e chiedendo di riferirgli la risposta del popolo. E dice: parla di Israele quando un uomo desidera presentare spontaneamente un'offerta, sia da solo che in società con altri, presenterete la vostra offerta, prelevandola appunto dal vostro bestiame bovino, eccetera. Allora, adesso, per quanto riguarda le parole Vaikra el Moshe, dunque, che Hashem chiama Mosè, ma non è detto che è Hashem, giusto? Allora, è così che parte il Chumash Vayikra, dove appunto abbiamo tutta la lista delle offerte, delle korbanot. E Rashi, a questo proposito, come abbiamo studiato insieme, dice: Vayikra u lashon chibah, come ve l'ho detto già, vi ho anticipato, dunque una chiamata con affetto, con sentimento. Cioè, HaKadosh Baruch Hu si rivolge a Moshe con un particolare affetto. Allora, nella Torah Hasidut, dunque nell'ottica, come diciamo, della Hasidut, se andiamo, ecco, a studiare lo Zohar e il Likutei Torah, Parashat Vayikra, cosa è detto? Dunque viene specificato che, come mai, come vi ho detto prima, non, cioè, Vaikra, dunque, come abbiamo detto, Vaikra non è di Hashem Kara le Moshe, ma qui è sottointeso, e vuol dire che quando no, non è specificato, ecco, che è Hashem, quando ovviamente è Hashem che lo sta chiamando, è Hashem che gli fa la richiesta. La ragione, secondo lo Zohar e la Kabbalah, è perché è una chiamata di affetto che proviene dall'essenza più profonda di HaKadosh Baruch Hu, di Hashem infinito, che trascende ogni tipo di nome e dunque Shem Vetoar. Cioè, qui abbiamo una chiamata che arriva dall'Atzmut di HaKadosh Baruch Hu stesso, cioè qualcosa di che cerchiamo di capire, ma che non possiamo veramente capire. Allora, sì, sappiamo che i nonni, sempre secondo la Kabbalah, non è che noi sappiamo di nostro, ma la Kabbalah ci insegna che i nonni ebreo vi è questa scintilla della Neshama di Moshe Rabbeinu. E dunque questa chiamata a Moshe con questo affetto, in realtà si rivolge non solo come allora a Moshe, ma a tutti noi in ogni generazione. E cosa ci insegna? Come qui nella Parashah di Vayikra, ci insegna l'ordine delle korbanot. Korbanot, che vuol dire? Korbanot vuol dire offerte, olocausti, ma vuol dire anche hitkarvut, avvicinamento, cioè come avvicinarci all'essenza stessa di Akadosh Baruch Hu, di Hashem. E questo trova, diciamo, espressione anche nella Haftarah, che adesso studieremo insieme, che è, come appunto ricordavo prima, in Ishaya, capitolo 43, nello specifico a Passuk 21, che dice così, che è quello, Passuk che inizia la parasha di Vayikra, che studieremo dopo, cosa dice? Ho costituito questa nazione, dice Hashem, per me, affinché proclami le mie lodi, poi, vabbè, poi soffermiamoci su questo Passuk, poi dopo vedremo il seguito. Dunque, questo è il passuk dell'Haftarah, che esprime anche lei, questo passuk, anche questo passuk, questo amore, questo affetto profondo, infinito, intenso che HaKadosh Baruch Hu ha nei nostri confronti. Allora, Amzu Yatzarti Li, questo popolo che mi sono creato letteralmente, viene a esprimere la superiorità, la qualità del popolo ebraico. Poi Tehillati e Saperu racconteranno le mie lodi. Questo fa parte della seconda parte e che dunque si riferisce alle azioni del popolo ebraico, ossia tramite la loro preghiera, tramite lo studio della loro studio del nostro nostra preghiera, nostro studio della Torah, nostra applicazione delle mitzvot. Dunque, tramite tutto ciò si crea questa lode per Hashem. E dunque, questa espressione così ferma, certa, diciamo, del Pasuk, cosa insegna? Che un punto fortissimo, che non dipende dalla nostra volontà o dalla nostra scelta, ma si riferisce a un tipo di tehillah, dunque di lode ad Hashem, che proviene dall'essenza dell'esistenza del popolo ebraico. E infatti, tornando alla prima parte del Passuk, dell'Haftarah, dice così, che esprime, no, descrive quest'essenza di base del popolo ebraico, perché Am Israel è il popolo di Hashem, di HaKadosh Baruch Hu. Dunque è tramite e grazie, se vogliamo, al popolo ebraico che Hashem è considerato un re, visto che, famoso, come dice il famoso detto, En Melech Velo Am, non vi è re senza popolo, perché un re, se è considerato tale, deve avere un popolo. Dunque noi, suo popolo prescelto, facciamo sì che lui sia il re. Dunque l'ebreo nell'essenza del suo essere è parte del popolo scelto di HaKadosh Baruch Hu, dunque Hashem l'ha creato lì per lui, le Atzmo. E non solo, il dato di fatto, diciamo così, la uvda che il popolo ebraico esiste, Chai Vekayam, anche se, e lì un altro detto famoso, considerato, e l'abbiamo vissuto nei millenni, come questo agnello tra 70 lupi, e come abbiamo visto, e la storia stessa ci insegna, che imperi sono stati, nel corso appunto dei millenni, sono spariti, e invece noi, siamo il 0,00 della popolazione mondiale, Baruch Hashem, esistiamo e esisteremo per sempre. Questo fatto stesso, che malgrado potenze come fino ad oggi, che Baruch Hashem, grazie a Hashem e tramite i nostri soldati, tramite le nostre alleanze, ma grazie a Hashem riusciremo a annientare totalmente. Amen. Ciao carissima. Bezrat Hashem, annientare i nostri nemici, e questo stesso è una lode per Hashem. E diciamo, questo concetto ha una certa rilevanza, particolare rilevanza, nella nostra generazione. Dopo che c'è stata la Shoah, dopo il 7 ottobre, dunque grandi, immense tragedie, guerre che si susseguivano. Per chi vive in Israele sa benissimo cosa intendo, perché lo vive sulla propria pelle e fino a oggi, e proprio oggi, quando dico oggi, oggi. Dunque, dopo tutto quello che il popolo ebraico ha patito, subito in tutti questi millenni e soprattutto ultimamente, e adesso, quando vediamo che un ebreo, Chai Vekayam, continua questa catena, che è dunque la Torah delle Mitzvot, e crea questa generazione, portando al mondo ancora un ebreo. Questi giorni, anche come sapete, anche nei bunker, anche nel Mamad, dove ognuno si rifugia quando purtroppo vengono lanciati questi missili dai nostri nemici. E anche lì ci sono nascite, ci sono matrimoni, ci sono feste, ci sono bar mitzvot, bat mitzvot. E dunque il portare avanti questa catena anche nelle situazioni più difficili e l'esistere stesso di questo popolo che è Am Yisrael Chai è un miracolo di Akadosh Baruch Hu, e da qui Tehillati Yesaperu. Dunque racconteremo e stiamo raccontando la lode di Hashem. E ecco, da qui adesso concludiamo questo punto, che dovevamo capire questo affetto particolare di Hashem verso Mosè e verso ogni ebreo, visto che in ogni ebreo c'è la scintilla di Mosè, che è un amore, un affetto che non dipende dalle proprie azioni o dal modo di comportarsi, ma è qualcosa di molto più profondo e indissolubile. E dunque, cosa dobbiamo imparare da tutto ciò? Quanto bisogna amare il prossimo, trovare sempre di giudicare positivamente, come molto facilmente lo facciamo per noi stessi, e anche se bisogna risvegliare il prossimo e avvicinarlo alla Torah e Mitzvot, bisogna farlo assolutamente con un amore, con un affetto, mantenendo l'onore, rispettando quello che questo ebreo rappresenta, ossia un membro del popolo ebraico legato a Hashem in eterno. E ok. Ovviamente avevo preparato tanto altro, ma come sempre mi devo attenere. Allora, andiamo tutte all'Aftarà. All'Aftarà siamo in Ishaya, nel Navi Ishaya, siamo capitolo 43 da 21 a 28 e capitolo 44 da poi sì, vabbè, da Passuk 1 a Passuk 23. Allora, riprendiamo appunto il primo Passuk. Ho costituito questa nazione per me, di modo che proclami le mie lodi, amzuyazzarti li teilati e sapere. E poi continua. Allora, e dice così: tu, Yaakov, però non mi hai invocato. Anzi, Israele, in breve tempo ti sei stancato di servirmi, non hai offerto neppure uno dei tuoi agnelli olà, né mi hai onorato con i tuoi sacrifici. Eppure, io, Hashem, non ti ho oppresso chiedendoti offerte minchà, né ti ho stancato domandandoti, o Libano, non hai dovuto acquistarmi la cannella con denaro, né mi hai soddisfatto con il grasso delle tue offerte, ma mi hai sì oppresso con i tuoi peccati e stancato con le tue iniquità. Io, Hashem, sono stato e anche ora sono solo io, Hashem, colui che cancella le tue trasgressioni, e solo per riguardo a me, dice Hashem, non conservo più memoria dei tuoi peccati. Hanochi, anochi, hu moche peshaecha, lemani vechatotecha lo escor. Fammi ricordare i meriti dei tuoi padri. Askirini nishaftai achad. Dunque, mettiamoci assieme in giudizio. Tu esponi per primo le tue ragioni, in modo da poterti giustificare meglio. Ma il tuo primo padre Avram ha peccato. Persino i tuoi mediatori, cioè gli altri patriarchi, si sono ribellati contro di me. Allora, non vuol dire, erano tre, Avram, Isacco, Giacobbe, super, diciamo, non sono grandi tzaddikim assolutamente, però essendo comunque umani hanno fatto degli errori. Per questo motivo, dice Hashem, non considererò più sacri i tuoi principi e abbandonerò Giacobbe alla devastazione e Israele alle ingiurie dei nemici. Ricordiamo che Ishaya viene anche periodo storico prima della distruzione del Betamigdash, ok? Dunque, malgrado questi psukim molto forti, vediamo la seconda parte dove Israele rimane sempre e comunque il popolo prescelto, malgrado appunto le azioni, le iniquità. Ora dice: ascoltati, ravvediti, Yaakov, mio servo, Israele che ho prescelto. Così ha detto Hashem che ti ha creato, colui che ti ha formato fin dal seno materno e ti aiuta. Non temere, Yaakov, mio servo, né tu, Yeshurun, che ho prescelto. Come verserò acqua sul suolo assetato e farò scorrere uscelli sull'arido terreno, così effonderò il mio spirito sulla tua progenie e la mia benedizione sulla tua discendenza. Germoglieranno tra l'erba, e qui si riferisce a Esav, come salici lungo i corsi d'acqua. Il tzaddik dirà: io appartengo ad Hashem. Il figlio di un Rasha invocherà in preghiera il nome di Jacob e il figlio di un Baal Tshuva, di un pentito, scriverà di propria mano fedele ad Hashem. E il convertito adotterà il nome Israele. Così ha detto Hashem, l'Eterno, in qualità di re di Israele, e prima abbiamo visto, no, questo concetto di re, che Hashem è re grazie al fatto di avere un popolo, nello specifico Am Israele. Dunque, così ha detto Hashem in qualità di re di Israele e l'Eterno Signore delle schiere, come suo Redentore, io sono stato il primo e sarò l'ultimo. E all'infuori di me non vi è alcun altro Dio. Ani Rishon v'ani Acharon, umi Baladai en Elohim. Ogni tanto mi fermo a leggere i psukim, quelli più conosciuti, più famosi. Chi può dichiarare di essere come me? Ed Hashem, o dire o esporre di fronte a me tutto ciò che è avvenuto da quando ho posto sulla terra tutte le creature del mondo in poi? Domanda retorica, ovviamente. Coloro che fossero in grado di farlo, dicano pure i segni miracolosi e le cose che sono destinate a venire. Non abbiate paura, non lasciatevi turbare da rendere noto il mio nome. Al Sinai, non ve l'ho forse annunciato e dichiarato già da tempo? Voi mi siete testimoni che non c'è altro Dio al di fuori di me e che non c'è potere saldo come una roccia la cui forza non dipenda da me, Hashem. Quelli che fabbricano immagini scolpite sono tutti solo vanità e i loro preziosi idoli non giovano a nulla. Gli idoli stessi sono i testimoni della dissennatezza di chi presta culto, loro culto, perché non possono vedere o sapere nulla, al punto che quelli che li adorano si dovranno vergognare. Chi è che fabbrica una divinità o fonde un idolo visto che non servono a nulla? Ecco, tutti i suoi seguaci saranno svergognati perché gli artefici degli idoli non sono altro che uomini. Per l'assurdo, si riuniscano, si levino pure tutti assieme e assieme finiranno per aver paura e provare vergogna. Il fabbro prende un attrezzo di ferro, lavora l'idolo sulle braccia, gli dà forma col maglio, lo realizza solo con la forza delle proprie braccia. Anche se ha fame ed è senza energia, anche se non beve ed è sfinito, non interrompe il suo lavoro. Tanto desidera realizzarlo. Se l'idolo sarà di legno, Fanenayam estende il regolo, tratteggia una forma da tagliare con la sega, lavora Con gli scalpelli ne tornisci il profilo con il compasso, ne trae un'immagine umana secondo i canoni della bellezza per un uomo. Sa che non si potrà muovere e ugualmente fa tutto ciò perché stia in casa. Qualcuno si reca nella foresta per tagliare per sé dei cedri, un altro ha preso il cipresso e la quercia e li ha irrobustiti incrociandoli con altri alberi del bosco. Ha piantato un alberello nella foresta che la pioggia fa crescere. Poi parte di quell'albero serve all'uomo per accendere un fuoco, ne prende una parte, si riscalda e si riscalda o lo usa per attizzare il forno e cuocere il pane. Cioè lo stesso legno con cui lui crea questo suo idolo che servirà, no, un'altra parte la riscalda e per attizzare il fuoco, per cuocere il pane, per dire l'assurdità. Inoltre, col legno avanzato fa una divinità alla quale inchinarsi e ne realizza un idolo al quale si prostra. Metà di esso lo brucia col fuoco, con metà mangia la carne avendone fatto un arrosto e se ne sazia. Se ne riscalda pure, dice: "Ah, mi sono riscaldato, ho provato piacere quando ho visto ardere la fiamma". Di ciò che resta del legno fa un idolo, come proprio nume. Gli si prostra, lo adora, gli rivolge preghiere, gli dice: "Salvami perché sei il mio idolo". Non sanno né comprendono perché i loro occhi sono impediti da vedere, il loro stesso cuore da comprendere. In cuor suo l'uomo non ragiona, né ha coscienza o intelletto da dire: "Ne ho bruciato una parte nel fuoco, ho persino cotto il pane sulle sue braci, ho arrostito carne e ne ho mangiato e ora da ciò che resta del legno ne faccio un abominio? Mi prosterò ad adorare un pezzo di legno marcio?" Il suo cuore lo induce in errore, fino a credere che chi lo guida sia ciò che finisce in cenere e non riesce a liberarsene e dire: "Ma non è tutta una menzogna ciò che ho fatto con la mia destra?" Arriviamo all'ultima parte, gli ultimi psukim dell'Haftarah, e dice così: "Ricorda queste cose, tu Yaakov, tu Israele, perché tu sei il mio servo", dice Hashem. "Io ti ho costituito perché tu divenissi il mio servitore. O Israele, non dimenticare il timore che devi provare per me. In Egitto e nel deserto ho cancellato, come se si trattasse di una nube, le tue trasgressioni e come nuvola i tuoi peccati. Machiti ha'av pesha'echa ve'che'anan chatotecha shuva elai ki ge'alticha. Pertanto, ritorna a me perché ora ti ho redento". E bellissimo ultimo pasuk: "Cantate, o cieli, perché Hashem l'Eterno ha compiuto quello che ha promesso di fare. Gioite, o profondità della terra, e rompete in un canto, o monti e boschi, con tutti i vostri alberi, poiché Hashem l'Eterno ha redento Giacobbe e sarà celebrato tramite Israele". Quanto attuali questi psukim, che presto pronunceremo con tutto Am Israele insieme, non solo al Tempio domani in quanto Haftarah della Parashah, ma perché già possiamo innalzare lodi a Kadosh Baruch Hu per tutti i miracoli che in queste ultime settimane e ultimi giorni vediamo e siamo, come dicevo prima, stiamo vivendo la storia dell'ultima redenzione, con l'annientamento totale assoluto, amen che ne razzon, di tutti i nemici di Hashem e dunque di Israele, e di Israele dunque di Hashem, e con l'avvento di Mashiach Tzidkenu, amen, amen che ne razzon. E con ciò vi auguro Chodesh Tov Umevorach, essendo appunto ancora Rosh Chodesh, un bellissimo mese di Nissan, pieno appunto di Nissim, di Niflaot, di miracoli, di gioie, di soddisfazioni. Buoni preparativi per Pesach / Biat Mashiach Tzidkenu. Facciamo brillare le nostre case, prepariamoci, il cuore, la mente, le case, materialmente, fisicamente, spiritualmente. Amen che ne razzon. e ogni bene a tutte voi e a tutto Am Israel. Refuah Shlema le kol acholim, le kol apatzuim, le kol achayelim. Shabbat imidiz okur fuakrova lavo, e besorot tovot, vatova nire.